Abbiamo Monica che fa parte della Fondazione Langer, per la quale si occupa nella città di Bolzano del monitoraggio del confine. Dico bene? Pronto? Buongiorno e grazie di essere sulla Gionda Rossa.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E quindi appunto tu ti stai occupando da un po' di tempo del monitoraggio del confine, quindi insomma tra la provincia di Bolzano e l'Austria, e ci vuoi raccontare insomma cosa emerge da questo monitoraggio?
Sì, diciamo che noi abbiamo iniziato a fine settembre di monitorare innanzitutto il Brennero, poiché il Brennero nel 2014 lì ci sono stati quasi 6.000, quindi 5.700 qualcosa di riammissioni, quindi di persone fermate dopo il confine del Brennero dalla polizia austriaca e riportate secondo degli accordi di riammissione sul Brennero al commissariato di polizia italiana. Visto che c'era un periodo con 50 persone per dire riammesse, abbiamo iniziato a interessarci della questione e a monitorare la situazione là. Questo è un po' il contesto del 2014, quindi tanti arrivi in Italia di sbarchi, di profughi, c'erano 170.000 che poi si sono tradotti in 65.000 di domande, no? E quindi tante persone hanno lasciato l'Italia contro il regolamento Dublino 3, e il Brennero è stato uno di questi confini e frontiere e di passaggio che ha avuto diciamo più attenzione nell'anno scorso.
Vuoi ricordare Dublino 3 cosa prevede?
Il Dublino 3 prevede che le persone facciano la domanda di asilo nel primo paese di arrivo, quindi in Italia, sostanzialmente quelli che arrivano in Sicilia con le barche o quelli che sono arrivati tramite Mare Nostrum o dovrebbero fare domanda di asilo in Italia.
Però sappiamo anche che è molto complesso far domanda in asilo in Italia, che abbiamo strutture assolutamente non adeguate all'accoglienza.
Noi vediamo persone, soprattutto sono siriani, eritrei e somali, quindi persone che in Italia potrebbero avere lo status di rifugiato o protezione sussidiaria. Quelli che noi vediamo sono o persone che nel giro di una settimana, due settimane dopo lo sbarco decidono subito di voler andare in un altro paese europeo, o perché hanno famiglia o legami là, o perché non vogliono rimanere in Italia. Ma ci sono anche persone che magari hanno già fatto domanda di asilo in Italia, sono in strutture non dignitose per settimane e mesi e che poi decidono di abbandonare, anche sapendo che non è facile poi poter rifare domanda di asilo in un altro paese, oppure impossibile, no? Dovuto a Dublino. Quindi ci sono anche le persone che avrebbero il diritto di un ricongiungimento familiare previsto anche da Dublino 3, che non sanno di questa opzione e che in Italia anche non viene attuata, insomma.
Ne vengano informati insomma queste persone di questo loro diritto, no?
Sì, vengono informate, però faccia conto, se noi siamo al Brennero sono a manco 2 ore lontano dalla Germania.
Certo.
Quindi non è il posto giusto per avviare una procedura di questo tipo, quando in realtà la distanza geografica e di tempo potrebbe essere molto minore che fare una domanda di ricongiungimento familiare da Bolzano. È una cosa che si dovrebbe fare subito se viene attuato. Poi insomma, a settembre, ad ottobre al Brennero è iniziato l'inverno, quindi un grande freddo, le persone in giro in infradito, e quindi lì si è mossa poi anche in collaborazione con noi la società civile, che ha iniziato a fare un'accoglienza umanitaria, proprio cibo, vestiti, cose così al Brennero. Da novembre le cose sono un po' cambiate, perché sono stati introdotti queste pattuglie trilaterali di cui adesso si sta parlando anche a livello nazionale. Sono controlli di polizia italiana, austriaca e tedesca sui treni internazionali che dall'Italia vanno a Monaco, e quindi anche io mi sono un po' spostata diciamo dal Brennero a Bolzano, perché adesso il Brennero è mobile e il primo confine italo-austriaco si trova a Bolzano. Lì magari si potrebbe aggiungere che su queste pattuglie esistono in realtà già dal 2000, no? Nel contesto di una maggior cooperazione di polizia, però sono state riconcettualizzate nel 2014. Su questi accordi in Italia c'è pochissima trasparenza, stranamente se ne è discusso molto di più in Germania e in effetti le informazioni che ho trovato sono più risposte a delle mozioni al governo tedesco. e gli spiega che sono stati introdotti per contenere la pressione migratoria all'interno dell'Unione Europea e quindi anche una risposta sull'aumento, diciamo, delle riammissioni o dell'aumento dell'arrivo dei profughi dall'Italia in Germania, perché sappiamo che la Germania è il paese con più domande di asilo a livello europeo. Cosa è stata fatta? Quindi nel giro del 2014 c'erano degli incontri tra i ministeri dell'interno tedesco, austriaco e italiano e hanno riconcettualizzato queste pattuglie. Non viene specificato cosa significa questa riconcettualizzazione, però da quello che vediamo.
Quindi si usa questo termine ma non si spiega in che senso.
No, esatto, esatto. E questo è una risposta a una mozione fatta in Germania. In Italia non c'era una mozione, quindi non c'è trasparenza in Italia sul contenuto, diciamo, di questi accordi. Ciò che si vede però è che da controlli che prima erano molto sporadici, un paio di giorni al mese, adesso sono controlli tutti i giorni su tutti i treni internazionali che vanno dall'Italia in Germania. E questo è il problema.
Controlli che vengono fatti, diciamo, nella stazione di Bolzano?
Vengono fatti da Trento al Brennero, quindi solamente in territorio italiano, e hanno una certa sistematicità, nel senso che sono controlli su tutto il treno, su tutti i treni. E lì c'è un po' un interrogativo, no? Oggi si parla anche sulla stampa, c'era l'altro giorno l'articolo sul racial profiling, no? Per esempio sull'uso del racial profiling nei controlli, che è sicuramente una criticità, e noi abbiamo anche iniziato una raccolta firme un paio di mesi fa su questa cosa. Però secondo me bisognerebbe andare oltre e vedere meglio quali sono questi accordi e se sono conforme, diciamo, al regolamento Schengen, no? Perché con Schengen sappiamo abolizione dei confini, si possono fare controlli di documenti nella zona di confine, ma non possono essere sistematici, sono mobili, non continuativi, ma se guardiamo la pratica di questi controlli trilaterali sono sicuramente sistematici e non spot checks come previsti del Schengen Borders Code.
Quindi si tratta, insomma, della polizia che sale sui treni, che quando si trova davanti a persone che non sembrano, diciamo, europee, che succede?
Ma scendono a Trento e controllano il treno fino a Brennero e fanno da un lato scendere le persone che non hanno i documenti, o non hanno nessun documento o hanno i documenti in regola in Italia ma non hanno i documenti per l'espatrio, quindi titolo di viaggio e passaporto. È ovvio che se tu devi controllare, se loro devono controllare tutto il treno, non possono controllare a livello operativo ogni persona, e quindi si usa un filtro, e questo è quello del colore della pelle. In contemporaneo le persone che sono già in stazione e vorrebbero partire non possono entrare sui treni. Quindi in questi giorni abbiamo a Bolzano, diciamo, un'ottantina di persone che aspetta per poter partire la mattina e non può. E inoltre abbiamo quelli che vengono fatti scendere a Bolzano o se no Bressanone, che è la città dopo, o come ultimo posto il Brennero direttamente.
E una volta che sono stati fatti scendere queste persone, che succede?
Ma vengono registrate della polizia ferroviaria e invitati a presentare la loro domanda di asilo.
E nel frattempo dove vengono?
Stanno in stazione, e lì devo dire che anche là c'è stata una bellissima mobilitazione della società civile proprio a Bolzano, che in assenza di nessun appoggio, diciamo, da parte delle istituzioni o delle associazioni, anche che in teoria dovrebbero occuparsi dell'accoglienza profughi, non c'erano mai in stazione, e quindi la cittadinanza si è attivata, ha iniziato una raccolta cibo, vestiti eccetera, per dare un minimo di sostegno alle persone.
Quindi, insomma, ci sono dei cittadini e delle cittadine di Bolzano, di Trento, del Brennero, che si auto-organizzano per portare un minimo di aiuto a queste persone che vengono lasciate in stazione in attesa di capire se possono o meno passare il confine.
Esatto, esatto. Poi oggi c'era un incontro anche tra istituzioni, associazioni e società civile per capire come rispondere insieme, diciamo, al meglio a questo. Sicuramente non è una cosa che si risolve a Bolzano, però dare un minimo di supporto è necessario, anche di orientamento legale, perché tante di queste persone non hanno mai avuto una consulenza legale minima, no? soprattutto quelli sbarcati una settimana fa, 10 giorni fa, non hanno avuto una spiegazione del sistema di asilo, quindi non sanno perché vengono fermati, non sanno che diritti hanno, anche in base a, diciamo, al ricongiungimento familiare o di non essere riportati in Italia se si tratta di categorie vulnerabili. Se pensiamo alla decisione delle Corte Europee del diritto dell'uomo di dicembre, no, per esempio famiglie con bambini non possono essere semplicemente rimandati per Dublino 3, ma gli stati si devono assicurare che in Italia vengano accolti dignitosamente.
Sì, immagino che spesso non conoscano la lingua e quindi abbiano anche difficoltà, insomma, a capire quello che le viene detto.
Esatto, qui ci sono anche tanti cittadini nuovi di Bolzano che stanno dando una mano con la traduzione, per esempio. C'è tante persone venute in Italia a Bolzano un paio di anni fa come profughi, eccetera, adesso stanno dando una mano con la traduzione. Ciò che Scott, insomma, ciò che secondo me sarebbe un punto su cui pensare è che qual è stata la risposta all'arrivo di più persone in Italia tramite gli sbarchi. Non è stata quella di ripensare il sistema di accoglienza europeo, no? Questo è un tema che continuerà, no? Continuerà con gli sbarchi, continuerà con la riflessione su ok, salviamo le persone in mare, ma poi quando arrivano in Italia dopo cosa c'è, no? La risposta c'è stata di introdurre controlli di confini più forti, no? E basato su accordi bilaterali. Non c'è stata una risposta europea alla questione europea dell'arrivo dei profughi in Europa, e su questo secondo me si bisognerebbe riflettere un po' di più. Mm-hmm. Anche perché questo modello delle trilaterali effettivamente cosa fa? Non, le persone poi non vanno a Bolzano a chiedere asilo, no? Cosa fanno? O riprovano di attraversare il confine oppure pagano un trafficante per portarli. Quindi l'unica cosa che produce sono vie ancora più illegalizzate.
Certo, perché insomma io pensiamo insomma da questa emittente, ma che su questa questione del traffico ci sia anche molta ipocrisia, perché appunto non si dice mai che il traffico è come dire reso possibile dalle leggi che chiudono i confini.
Esatto, quindi lo aumenta ancora in modo più grave, no? Perché una cosa io hanno tutti i biglietti, una cosa io mi pago un biglietto e cerco di andare in Germania ma non ho i documenti. Un'altra questione è io pago qualcuno anche 1.000 euro per portarmi in macchina, no? È un reato tutto mio, volete, più forte, ma che esiste solo perché non ci sono vie legali. Quindi la domanda è, cioè, si è risposto a questo fenomeno degli spostamenti, diciamo, secondarie all'interno dell'Europa con un aumento della cooperazione di polizia a livello intergovernativo, ma non si è fatta una risposta di cooperazione nell'accoglienza.
Certo, e fra l'altro insomma tutto ciò cozza molto con Schengen, come dicevi tu prima. Esatto. Tanto che alla fine si arriva a delle operazioni di polizia che persino insomma i media mainstream, ricordo un articolo di Repubblica, hanno parlato di apartheid, di caccia al nero, perché alla fine, come dicevi tu prima, si usa il colore della pelle per individuare le persone da far scendere dai treni.
Esatto, questo è anche devo dire, anche la polizia stessa, i sindacati hanno criticato queste pattuglie. E quindi secondo me bisognerebbe proprio andare a vedere cosa sono questi accordi bilaterali, cosa prevedono, perché se è previsto che tu sistematicamente controlli un treno, se tu devi controllare tutto il treno, per forza di cose usi il racial profiling, non è giusto. Però credo il problema principale siano questi accordi e la questione sulla loro legittimità.
Senti, prima ci hai parlato delle iniziative solidali della cittadinanza di Bolzano. Ti chiedo invece se c'è un dibattito pubblico su questo argomento, sui giornali, anche perché siamo in un clima preelettorale a Bolzano.
Ma diciamo a livello della stampa locale adesso c'è molto molto dibattito, un po' superficiale, però c'è, insomma.
Senti, ma è un tema che viene usato strumentalmente nella campagna elettorale, questo?
No, è stato proprio escluso. sono elezioni comunali, no? Da noi è più la provincia che gestisce l'accoglienza profughi e quindi a livello comunale non è stato nessun accenno a questa situazione a Bolzano, stranamente, però dipende anche dal fatto che da noi non è il comune a gestire l'accoglienza ma è principalmente la provincia. Però devo dire, appunto, tutta questa mobilitazione della società civile è stata bellissima, tra insomma gente che già con noi al tempo al Brennero d'inverno lavorava in stazione per gli aiuti umanitari e che poi si è riattivata a Bolzano e ha contattato, diciamo, una rete che si è creata su Facebook già d'inverno e che poi è cresciuta, adesso sono, non so, tipo 400-500 persone su Facebook, un gruppo di 50 volontari che tutto il giorno su WhatsApp si stanno organizzando su come essere presenti in stazione, quindi, e a parte della volontà di aiutare, sta nascendo, diciamo, anche una coscienza di cittadinanza attiva, che è una cosa molto bella e che così qua a Bolzano non l'ho mai visto.
Senti, ci puoi indicare qualche sito per informarci su come va avanti questa questione?
Diciamo che noi abbiamo come fondazione una parte sul sito e poi soprattutto l'altra organizzazione che ha iniziato con me il monitoraggio, che è l'Organizzazione per un Mondo Solidale, ha un giornale che esce ogni 2 mesi e lì abbiamo spesso messo dei diari, no? Quindi raccontando un po' di situazioni che si sono date sia al Brennero che a Bolzano, mettendo poi in legame da un lato la storia della persona e il suo percorso, dall'altro lato cosa ci dice questo sul livello del non funzionamento legislativo dell'accoglienza.
Come si chiama questo giornale?
Zebra.
Senti Monica, non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no noi ti ringraziamo molto, perché insomma ci sembra una questione molto importante che, come dire, mette in discussione, cioè, come viene gestita l'immigrazione in generale, insomma, non solo sul confine sul Brennero, e poi ci hai raccontato anche invece una situazione, una storia specifica di quello che sta succedendo nelle stazioni dell'Alto Adige.
Sì, secondo me appunto è un posto molto piccolo, Bolzano e il Brennero, che però ti fa capire le dinamiche a livello europeo, ma anche interessi intergovernativi nella gestione dell'accoglienza a livello però europeo, perché è una questione europea, non si può far finta che non lo sia, e però fa vedere come tuttora sono più interessi nazionali e accordi bilaterali che gestiscono la cosa e non il presunto sistema accoglienza comune europeo.
Ti ringraziamo ancora e a risentirci.
Grazie mille, buona giornata.
Ciao, grazie a te.
Ciao.
Cubana, tenéis una nacionalidad que no os favorece. No le daremos visa en España ni en ninguno de los países.